forze della cooperazione internazionale sono molto indebolite, perché il sistema multilaterale, come l'abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra in poi, non funziona più. Quindi c'è tutta una architettura internazionale, tutto un sistema che in alcuni casi, non sempre, è riuscita a garantire stabilità e pace, che non funziona più. E questo lo vediamo sotto i nostri occhi questi ultimi anni in modo esplicito. Sicuramente c'è stata un'accelerazione, ma il processo è partito qualche anno fa, perché le crisi nel mondo e i conflitti armati sono aumentati, solamente che i luoghi di mediazione e di risoluzione dei conflitti non funzionano più come una volta. Ad esempio, il caso principale riguarda l'organo che dovrebbe garantire pace e sicurezza, ovvero il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Negli ultimi anni, diciamo, mettiamo negli ultimi 10 anni, faccio qualche esempio, ha votato 78 risoluzioni sul Sudan, 38 sulla Siria, 21 sullo Yemen, però, ecco, cito dei paesi dove appunto i conflitti cruenti permangono e evidentemente la comunità internazionale non ne ha più quella capacità poi dopo di portare a strategie e pianificazioni di distensione. Dentro questo quadro generale possiamo vedere, appunto, insieme a una mancata risoluzione delle crisi, un aumento dei bisogni, che non è compensato da un aumento dei fondi umanitari, o comunque non abbastanza. Se guardiamo le sedi storiche, sì, sono aumentati a livello nominale i fondi per l'aiuto umanitario, ma allo stesso tempo sono aumentate le persone che non sono state raggiunte dagli aiuti, perché le persone in bisogno di aiuto sono aumentate in modo molto più significativo di quanto non sono aumentati i fondi. Qui dentro questo quadro si muovono le ONG, e le ONG e il sistema di cooperazione internazionale, tra l'altro, stanno vivendo anche tutta un'altra serie di sfide politiche e burocratiche. Quindi quello che possiamo fare è relativamente poco rispetto alle grandi sfide che purtroppo a livello sistemico non vengono affrontate.
Vedo anche un altro paio di pericoli: che la cooperazione venga di fatto strumentalizzata in contesti di guerra o di interesse geopolitico e che ci sia effettivamente una narrazione distorta, spesso anche da parte dei media, per delegittimare il ruolo delle ONG.
Sicuramente queste sono due dimensioni molto importanti da analizzare. Passiamo dalla questione della delegittimazione. La delegittimazione dell'ONG sta avvenendo da molti anni. Noi lo abbiamo visto nel Mediterraneo, lo vediamo nei luoghi di conflitto, perché le ONG rappresentano quella coscienza della società civile che si vuole azzittire, quella parte della società civile che crede ancora che il diritto internazionale valga dovunque e nei confronti di chiunque. E quindi questo è scomodo. Rappresentiamo dei professionisti competenti che possono diventare testimoni di violazioni, di giochi torbidi, e quindi spesso veniamo delegittimate perché il nostro patrimonio principale è la reputazione. E quindi laddove una ONG o il sistema della cooperazione internazionale viene delegittimato, lo si indebolisce. L'altro ambito riguarda appunto la strumentalizzazione, perché stiamo vivendo in periodi sempre più conflittuali, i conflitti sono sempre più brutali e c'è il dichiarato proposito di parti in conflitto anche di controllare l'aiuto umanitario e svincolarlo dai principi che hanno regolato l'attività umanitaria per decenni, come appunto il principio della neutralità, dell'indipendenza, ovvero in poche parole il fatto che l'azione umanitaria procede laddove ci sia bisogno, senza alcune discriminazioni di carattere politico, etnico, religioso e soprattutto indipendente da interessi di carattere politico e militare. Esempio di questa nuova tendenza, la crisi umanitaria che si sviluppa a Gaza, dove si è sviolata qualsiasi principio dell'aiuto umanitario, sono state violate le principali convenzioni internazionali. internazionali, quella di Ginevra che riguarda la protezione dei civili, e sono state stravolte appunto le modalità con cui la comunità internazionale si era organizzata per portare assistenza alla popolazione civile. Questa della deregistrazione dell'ONG è l'ultima tappa di un articolato sistema di politiche messe in piedi dalle autorità israeliane per limitare l'operatività delle ONG internazionali. Per cui la vediamo dentro appunto un processo di espulsione di testimoni, di persone internazionali, osservatori internazionali. A Gaza non ci sono giornalisti internazionali, quelli locali vengono uccisi, l'operatività dell'ONG appunto è limitata sempre di più a partire dal 7 ottobre. E adesso, diciamo, si sono volute sul piano formale porre tutta una serie di condizioni per poter operare a Gaza, vessatorie in alcuni casi, in altri casi totalmente illegali secondo il diritto europeo, quello soprattutto riferito alla protezione dei dati, perché appunto quello che contestiamo noi è che le richieste del governo israeliano, delle autorità israeliane, violano completamente, esplicitamente la protezione dei dati, chiedono appunto dati sensibili dei nostri colleghi palestinesi senza garantirne le finalità dell'uso, senza dichiarare quali database verranno classificate, in un contesto che è già chiaramente sotto violazione quotidiana dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Per cui noi lì ci siamo opposti e nonostante questo stiamo continuando a provare ad operare in conforme alternative che si adattano al contesto.
Nonostante questo quadro molto preoccupante, esistono dei segnali positivi o dei passi avanti che rischiano di passare sotto silenzio nel dibattito pubblico, ma che sarebbero, sono fondamentali in direzione della pace?
Per la verità vedo pochi segnali confortanti in questo momento, un momento di passaggio dove si sta ristabilendo un nuovo equilibrio internazionale. I principali attori mondiali hanno dimostrato di non avere alcuno scrupolo nell'agire in completa violazione del diritto internazionale e appunto per farlo non hanno alcun problema, come abbiamo visto, a delegittimare le forze intermedie, i corpi intermedi, la società civile organizzata. Quindi ecco, io in questo momento non vedo grandi segnali se non quello di una mobilitazione popolare che c'è stata nelle settimane, nei mesi scorsi. Le opinioni pubbliche sembrano avere le idee chiare, quindi su come vorrebbero che i propri governi agissero. Ora, la grande sfida è trasformare una volontà pubblica, incanalarla e istituzionalizzarla nel dibattito politico, ma è una sfida veramente molto ampia perché le forze che si stanno scontrando e le dinamiche che si stanno scontrando vanno in tutt'altra direzione, vanno nella concentrazione nel potere, vanno in un irrigidimento della sicurizzazione della gestione dell'opinione pubblica e quindi ecco, io faccio fatica a vedere dei lati positivi o che diano speranza in questo momento.